Desideravo partire intanto da un'osservazione e poi vorrei anche sviluppare dietro la sollecitazione di Vito questa analisi un poco longitudinale nel tempo dei rapporti fra Chiesa e mafia per arrivare un po' all'attualità e per cercare di riflettere se il problema oggi sia il rapporto fra Chiesa e mafia o se lo scenario non sia divenuto più complesso per una serie di altri attori sociali che sono intervenuti sulla scena e per una serie di cambiamenti che nel frattempo ci sono stati e che, a mio parere, come dirò in conclusione, richiedono anche un approccio diverso al tema, strumenti differenti e anche modalità di intervento di tipo diverso. Allora, un primo elemento, una prima riflessione da cui voglio partire. Ieri ci ripensavo riguardando gli appunti che avevo preparato, è quella relativa all'importanza di questo tema. Il tema dei rapporti fra Chiesa e mafia ha un'importanza e una centralità enorme, ma se andiamo a guardare gli studi che su questo tema sono stati fatti e andiamo a guardare anche il periodo in cui i pronunciamenti ufficiali della Chiesa nei confronti del fenomeno mafioso vengono effettivamente fuori, troviamo che a fronte di una presenza mafiosa che sul territorio italiano può essere databile, secondo quello che dicono gli storici, al 1860, al periodo dell'unificazione o giù di lì, la presenza della mafia come questione che la Chiesa si pone è assolutamente recente. Al di là appunto dell'opera teatrale di Nosturzo, che però non ha il carattere della sistematizzazione e non ha il carattere della riflessione o della denuncia, per poter trovare per la prima volta la parola mafia all'interno di questi documenti ufficiali dobbiamo appunto aspettare la lettera di Monsignor Dall'Acqua, dobbiamo aspettare il Cardinal Ruffini, dobbiamo aspettare gli anni 60 del Novecento. E per poter trovare delle riflessioni che ancora una volta io ho rinvenuto all'interno molto spesso della Chiesa, come se il problema dei rapporti fra Chiesa e mafia fosse un problema soltanto interno alla Chiesa, dobbiamo aspettare gli anni 80 con i lavori di Francesco Michele Stabile e i lavori poi di Cataldonaro, di Cosimo Scordato, di Giuè e di tutti coloro che poi a partire da questa centralità del tema si sono interrogati e hanno in qualche modo tentato di trovare una ragione, una risposta circa questo strano connubio che effettivamente è difficile da interpretare. Questo è un primo elemento su cui mi volevo soffermare. Un secondo elemento importante è quello dell'ampliare l'analisi. Noi stiamo considerando soprattutto due attori sociali, da una parte la Chiesa, dall'altra la mafia. A mio parere però il discorso, soprattutto anche da quello che abbiamo visto e da quello che poi sono anche le riflessioni che vengono fuori dall'analisi, dello studio e del problema, dobbiamo inserire un terzo attore e il terzo attore è lo Stato. Il problema dei rapporti fra Chiesa e mafia non può eludere la relazione con lo Stato, laddove c'è questa triangolazione che spesso viene messa in moto e che purtroppo vede la mafia fare da trade union talvolta fra questi due attori sociali. Lo Stato contrapposto alla Chiesa e la mafia che in qualche modo sposa la giustizia divina contro la giustizia terrena. Dunque in questa triangolazione occorre anche cercare di capire che ruolo ha avuto il rapporto fra Stato e mafia da una parte e il rapporto fra Chiesa e mafia dall'altra. E sullo sfondo abbiamo anche le relazioni fra Stato e Chiesa che per lungo tempo sono stati contrapposti proprio su tutta una serie di temi che riguardano il problema del peccato, che riguardano il problema della giustizia divina, che riguardano il problema del pentimento, su cui poi magari mi soffermerò velocemente, e che hanno creato anche degli equivoci per i quali poi i mafiosi si sono potuti sentire tranquillamente devoti senza che ciò potesse costituire un elemento di conflitto. E allora, quindi, se apriamo lo scenario in questo modo, possiamo andare a guardare di volta in volta i singoli attori che entrano nella scena. Un primo elemento che dobbiamo dire: i mafiosi sono religiosi, o comunque i mafiosi ritengono di essere religiosi. Come si spiega e perché? Allora, dal punto di vista della mafia è piuttosto semplice spiegare il perché della loro religiosità. Diventa molto complicato, e per me è stato veramente molto complesso, capire come mai la Chiesa poteva accettare, ha accettato per lungo tempo, che ci fosse questa devozione mafiosa e che ci fosse anche questa alleanza in alcune attività concrete, senza mettere in discussione, senza mettere in dubbio la profonda contraddizione. I mafiosi sono religiosi, abbiamo anche da un punto di vista storico tutta una serie di testimonianze. Nel 1800 la bella società riformata, una protocamorra, fa le sue riunioni in chiesa e chiede oltretutto ai parroci napoletani delle tangenti sulle elemosine o sulle messe che venivano celebrati per i defunti. Abbiamo testimonianze analogamente, parlo della camorra, ma abbiamo testimonianza naturalmente nei rituali di affiliazione a Cosa Nostra, ne abbiamo testimonianza anche all'interno dei rituali dell'Ndrangheta. I mafiosi sono religiosi e dicono di essere religiosi perché tutto questo ha dei vantaggi. Da un punto di vista personale, laddove il vivere all'interno di una situazione di continua violenza e di continua esposizione alla morte, il fatto di poter pensare di essere dalla parte di Dio e di esercitare la giustizia divina dà serenità e dà anche senso di sicurezza. Un collaboratore di giustizia, Francesco Paolo Anselmo, diceva: dopo che facevo un omicidio andavo in chiesa per poter ringraziare la Madonna e chiedergli la forza di poter continuare. Sembrano delle contraddizioni, ma purtroppo è quello che accade, accade sovente. Gaspare Mutolo che dice: noi siamo fatti di carne e di ossa, noi siamo religiosi per questa ragione. Dunque, da un punto di vista personale c'è questo bisogno. C'è poi un livello strumentale. È importantissimo per la mafia, che vive anche di consenso, è importantissimo far vedere di essere religiosa e avere l'appoggio della Chiesa. Le prime panche nella Chiesa di Santa Maria del Gesù venivano lasciate sempre vuote in attesa che la famiglia Bontate potesse prendere posto. E quello era un segno all'interno della Chiesa che c'era una situazione di rispetto nei confronti del soggetto, nei confronti della famiglia Bontate. Potrei raccontarvi tantissimi altri esempi di questo tipo. La dimensione religiosa diventa una dimensione importantissima da un punto di vista del potere mafioso e della costruzione del consenso. Se io sono religioso, naturalmente tutto quello che farò lo farò in nome della giustizia divina, e dunque le mie azioni, anche da un punto di vista sociale, avranno una loro giustificazione. Quando la mamma di Giovanni Brusca dice: ma come potete pensare che mio figlio abbia ucciso il piccolo Di Matteo? Io sono una vincenziana, sono una dama di San Vincenzo e l'ho educato io in chiesa, secondo quelli che sono i precetti, è battezzato, è cresimato. Allora vedete, c'è una dimensione strumentale laddove la religiosità serve per creare consenso. Esiste poi una terza dimensione, e vado veloce su questo, che è la dimensione identitaria. Lo avete visto, si è parlato tantissimo, l'avrete letto, che dei pizzini di Provenzano, in cui Provenzano e della Bibbia di Provenzano con tutti i post-it e le sottolineature. In questo caso Provenzano non utilizza la Bibbia per mandare dei codici. Ci sono state anche delle indagini, ci sono state delle perizie addirittura dell'FBI sulla Bibbia di Provenzano, ma non c'è un linguaggio criptico. L'unica cosa che c'è è che Provenzano, in un momento in cui Cosa Nostra era in crisi di identità dopo le stragi del 1992 e dopo anche la risposta sociale forte, ha bisogno di un'immagine forte. E dove trova questa immagine forte, visto anche il suo livello di scolarizzazione e visto anche gli strumenti di cui lui dispone? Nella Bibbia. E allora acquisisce il linguaggio della Bibbia e si presenta all'esterno lui stesso come il Dio dell'Antico Testamento, tant'è vero che non fa mai riferimento ai Vangeli, perché nel Dio dell'Antico Testamento viene un personaggio che da una parte può punire, può avere anche delle espressioni violente di crudeltà, però dall'altro è benevolo. E allora ecco che troviamo delle motivazioni e delle ragioni forti da parte degli uomini della mafia a sostenere la Chiesa. A sostenere la Chiesa e a cercare di nascondere anche la propria immagine dietro quella che è l'immagine della, appunto, della dimensione religiosa. Molti di questi mafiosi poi, quando diventano collaboratori, hanno addirittura difficoltà. Leonardo Messina diceva: ma lei lo sa che quando io ero mafioso e ammazzavo le persone andavo in chiesa tranquillamente, ora che sono un pentito mi sento un traditore e non riesco più a pregare. Allora dobbiamo renderci conto che c'è una contraddizione, c'è una contraddizione forte. Ma se questa contraddizione forte c'è, ci dobbiamo chiedere l'altro attore sociale, cioè la Chiesa, che cosa ha fatto per evitare questa contraddizione e per prendere delle posizioni nette, delle posizioni dure nei confronti del fenomeno mafioso. Cioè, com'è stato possibile che per tanto tempo la Chiesa abbia accettato le donazioni dei mafiosi, abbia accettato che appunto sulla porta della cattedrale ci fosse l'elogio funebre di Calogero Vizzini in cui si diceva la mafia sua fu bontà? Come ha potuto accettare durante per esempio la celebrazione dei funerali, la celebrazione del funerale di Salvatore Greco, di poter dire apertamente di quest'uomo io non posso dire nulla perché la giustizia divina poi farà e sarà nei suoi confronti, emetterà l'ultima sentenza nei suoi confronti? Allora, se è vero che ci sono state da parte della Chiesa delle ragioni e dei motivi per sottovalutare il fenomeno, oppure delle ragioni e dei motivi per talvolta per colludere col fenomeno stesso, occorre cercare di capire quali siano questi fondamenti e queste ragioni. Anche in questo caso noi troviamo delle ragioni e delle motivazioni storiche, sulle quali non mi soffermo perché sarà poi Francesco Stabile ad entrare nel vivo. Faccio soltanto un breve accenno a quella che può essere appunto la modalità, la religiosità, una forma di religiosità che Francesco Stabile ha definito un cattolicesimo municipale e senza chiesa. Cioè un cattolicesimo che si origina e trova delle radici in una indistinzione fra il potere politico e il potere religioso, e torniamo ai rapporti con lo Stato. Una religione vissuta nella dimensione intima del rapporto diretto fra il singolo soggetto, che esclude la dimensione solidale e la dimensione della Chiesa, in cui quello che vale sono le cerimonie pubbliche e l'identificazione col santo, in cui i momenti delle sacre liturgie diventano soltanto un'ostentazione del proprio potere. In questo caso la presenza è un'azione diretta della Chiesa per poter intervenire in questo settore avrebbe potuto modificare questa relazione, avrebbe potuto modificare, fare andare la direzione di questo rapporto in un ambito differente. E allora a questo punto possiamo cercare di analizzare quelle che sono state le ragioni che hanno impedito una presa di posizione più forte. Storicamente possiamo dire, l'abbiamo visto ad esempio nel caso del cardinale Ruffini, nell'immediato dopoguerra il problema più serio per la Chiesa era combattere il comunismo piuttosto che combattere i mafiosi. E siccome appunto il comunismo in qualche modo era schierato contro la mafia, da qui si stabiliva anche un'alleanza fra la Chiesa e la mafia. All'indomani della strage di Portella della Ginestra, il cardinale Ruffini emetteva un comunicato che veramente fa riflettere. Lui scriveva: come vescovo ci furono 12 morti e decine di feriti. Scriveva il cardinale Ruffini: come vescovo non posso certamente approvare le violenze da qualunque parte provengano, ma è un fatto che la reazione all'estremismo di sinistra va prendendo proporzioni impressionanti. Del resto si poteva prevedere come inevitabile la resistenza e la ribellione di fronte alle prepotenze, alle calunnie, ai sistemi sleali e alle teorie anti-italiane e anticristiane dei comunisti. Cioè, un modo come per dire, in altre parole, se la sono voluti loro. Se è accaduto, mi dispiace, ma insomma, se la sono voluti loro. Allora, per lungo tempo questa dimensione dell'anticomunismo ha impedito alla Chiesa di guardare in faccia il fenomeno mafioso, rendendo da questo punto di vista un favore alla stessa mafia, che ha potuto beneficiare nel tempo di questo rapporto privilegiato con la Chiesa. Rapporto che, come dicevo, si è sostanziato anche, per quello che riguarda la Chiesa, di donazioni che gli stessi mafiosi, in maniera lauta e piuttosto generosa, facevano nei confronti della Chiesa. Quando comincia a nascere la riflessione critica? La riflessione critica comincia a nascere nel secondo dopoguerra e soprattutto nell'immediata prossimità con i delitti eccellenti. Alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80 le posizioni della Chiesa cambiano di fronte a una mafia che appare violenta e una mafia che colpisce al cuore la città. Abbiamo visto i pronunciamenti del cardinale Pappalardo, l'omelia del 1982 Palermo come Sagunto, ma anche nel caso del cardinale Pappalardo, e anche in questo caso Francesco Stabile potrà dire delle cose, anche nel caso del cardinale Pappalardo, Pappalardo viene bloccato in questa sua azione di aperta denuncia nei confronti del fenomeno mafioso e farà un passo indietro. Tant'è vero che in prossimità del maxi processo nel 1986, quando sarà intervistato sulla posizione della Chiesa nei confronti della mafia, dirà: il mio impegno antimafia prende soltanto una parte minima, il 2% della mia attività, io non sono contro, no, cioè non sono un antimafioso, quello che faccio è esercitare il mio ministero. A questo proposito Francesco Stabile parla proprio del timorato coraggio di Pappalardo, laddove lui stesso riceve come delle sollecitazioni e dei segnali molto seri, quando per esempio andando a celebrare la messa a Lucerdone, detenuti del Lucerdone, i detenuti del Lucerdone dopo la sua omelia non si presentano e disertano la celebrazione pasquale. Si rende conto quindi che occorre procedere in una maniera differente. Nel corso del tempo quindi la Chiesa, con una serie di difficoltà, cerca di prendere posizione, cerca di individuare con una grande fatica quella che può essere la sua relazione con il fenomeno mafioso. E uno dei dati che emergono con maggiore vivezza è la conflittualità, la presenza di molte chiese. Ne abbiamo esempi quando si verificano dei casi eclatanti. Quando nel 1997 viene arrestato padre Frittitta, il carmelitano che era andato a celebrare messa nel covo di Aieri, la chiesa siciliana si spacca. Da una parte abbiamo i confratelli che fanno addirittura una dichiarazione ai giornali in cui dicono che il metodo antimafia utilizzato da Caselli e dai magistrati siciliani è un metodo anticristiano. Dall'altro abbiamo invece il cardinale De Giorgi che chiede a un gruppo di saggi di esprimersi da un punto di vista religioso sulla vicenda di Frittitta, cioè indipendentemente dal fatto che Frittitta possa essere condannato o meno, ed è stato prima condannato e poi completamente assolto, indipendentemente da questo chiedono quali possano essere le posizioni della Chiesa. In questo caso i cinque saggi parlano di indebita cappellania, cioè dicono che padre Frittitta ha fatto più del suo dovere e quindi è andato a esercitare la cappellania in maniera indebita, laddove il Vangelo dice sì che bisogna andare, che bisogna recuperare la pecorella smarrita, ma non portare il gregge nel covo del latitante, cioè bisogna prendere il latitante e riportarlo, e peraltro mettono in evidenza come in questo caso sia importante che a fronte del pentimento di fronte a Dio ci sia anche un pentimento fattivo di fronte agli uomini. E allora, per cercare di avviarmi alle conclusioni, vorrei individuare quelli che sono i punti, lasciando da parte in questo momento gli episodi di concreta collusione di una serie di religiosi in vicende criminali che hanno a che fare anche con la mafia, e di contro invece l'uccisione di alcuni sacerdoti per essersi opposti in maniera molto forte a intimidazioni ed azioni della criminalità mafiosa, mi vorrei fermare velocemente per andare poi a concludere su quelli che sono gli elementi ancora in conflitto, gli elementi, i punti caldi del rapporto fra Chiesa e mafia. Da una parte il rapporto fra giustizia divina e giustizia terrena. La Chiesa molto spesso ha avallato la posizione dei mafiosi che pensavano che fosse possibile pentirsi davanti a Dio e non farlo di fronte agli uomini, cioè pentirsi senza collaborare con la giustizia. Naturalmente la Chiesa deve operare in maniera autonoma all'interno di quello che è il suo mandato, ma ciò non toglie che ai sacerdoti e ciascuno di noi abbiamo degli obblighi nei confronti di quelle che sono le leggi. Un secondo elemento importante è il rapporto fra pentimento e collaborazione. Il pentimento è una cosa diversa dalla collaborazione. Io non posso pretendere dal collaboratore che si penta. Lo Stato laico non può pretendere dal collaboratore che si penta di fronte a Dio, in quanto questo sarebbe entrare in una dimensione intima che trasformerebbe lo Stato in qualcosa di totalitario. Ciò non toglie però che di contro il pentimento di fronte a Dio non sia nel momento in cui si realizza un qualche cosa che nel caso appunto dello Stato non ha una valenza concreta, cioè sono ambiti differenti, ma io non l'ipotizzare che sia possibile un pentimento di fronte soltanto di fronte a Dio che non comporti poi una resa alla società, significa essenzialmente interpretare anche la missione della Chiesa senza la sua radice politica e senza la sua radice sociale. Quindi un problema su cui la Chiesa si deve interrogare è il rapporto fra peccato e reato, cioè come si mettono insieme questi due livelli, ed è possibile lasciarli completamente autonomi, svilupparsi in maniera completamente autonoma. Un ultimo elemento su cui mi volevo soffermare è quello della pastorale antimafiosa. Sul discorso della pastorale antimafiosa molto spesso i sacerdoti si sono interrogati, e per quanto appunto tutti da un punto di vista di opposizione nei confronti del fenomeno mafioso hanno preso delle posizioni differenti. C'è chi dice che la pastorale antimafiosa è importante perché la Chiesa, il Vangelo è intrinsecamente contro la mafia, c'è chi dice che il Vangelo non è mai anti e che è normale che la Chiesa sia contro la mafia e che non è necessario esprimere in maniera specifica questa sua posizione. Naturalmente tutto questo crea degli elementi di confusione e crea degli elementi di difficoltà, delle pieghe all'interno delle quali spesso i mafiosi nella confusione e nell'ambiguità si introducono per continuare a professare la loro pseudo-devozione. Velocemente, nel 1994 con il documento della Conferenza Episcopale Siciliana si parla dell'incompatibilità fra mafia e Vangelo, ma per arrivare a una esplicita scomunica, avete visto, dobbiamo aspettare il 21 giugno del 2014, quando Papa Francesco, lasciando da parte tutte le distinzioni fra late sentenze, ferende sentenze, le distinzioni interne alla Chiesa, che pur sono importanti, ma dal punto di vista della Chiesa, dice esplicitamente che i mafiosi sono scomunicati. E questo è un punto importante. Da un punto di vista proprio, diciamo, della dimensione strumentale di cui parlavamo poco fa, è un punto importante, è una presa di posizione forte della Chiesa che apertamente esprime il suo punto di vista. Naturalmente l'importanza che la Chiesa ha nella tenuta dell'organizzazione criminale la vediamo con le reazioni violente dei mafiosi. Al discorso di Papa Giovanni Paolo II seguono nel 1993 le esplosioni di fronte alle chiese di San Giorgio a Velabro e San Giovanni in Laterano. Non era mai accaduto che la mafia bombardasse le chiese. Segue poi l'omicidio di Padre Puglisi. Al discorso di Papa Francesco sulla piana di Sibari segue un atto simbolico forte, il fercolo della Madonna delle Grazie a Oppido Mamertina, che si ferma ad omaggiare l'anziano boss di 'Ndrangheta Peppe Mazzagatti. È il fatto, e qui ci richiamiamo a quello che era accaduto con Pappalardo, è il fatto che un gruppo di detenuti per reati di 'Ndrangheta disertano in massa le celebrazioni eucaristiche del carcere di Larino, come per dire questa chiesa non ci interessa. E allora vado veramente a concludere. Oggi lo scenario è cambiato. Possiamo dire che la Chiesa, nei suoi pronunciamenti ufficiali, si è posto il problema della mafia e se lo è posto in maniera anche piuttosto seria. C'è però da fare tanto, perché al di là dei pronunciamenti ufficiali, da un punto di vista dei parroci e da un punto di vista della Chiesa di base, le contraddizioni sono tante e queste contraddizioni vengono fuori anche dalle ricerche che noi facciamo e che evidenziano talvolta nelle risposte quasi una patologia comunicativa, un modo di esprimersi identico, per esempio nei confronti dei collaboratori di giustizia, da parte dei mafiosi e da parte di alcuni preti, che ne parlano in maniera sprezzante allo stesso modo. Il problema poi si complica laddove la mafia è sempre più, come abbiamo visto e come abbiamo potuto constatare dagli ultimi arresti e delle ultime indagini, la mafia internazionalizza le sue attività e trova degli elementi di connessione con la criminalità dei potenti. Se questo scenario cambia, cambia anche il modo in cui bisogna combattere il fenomeno mafioso. E a questo punto, ancora una volta, Papa Francesco dice una parola molto forte nel suo libro Guarire dalla corruzione, laddove essenzialmente lui dice che la corruzione non si può perdonare. La corruzione non è un peccato. La corruzione è qualcosa di più complicato che non può passare ed essere superata attraverso la semplice, una semplice confessione. Per superare la corruzione serve un modo diverso di vivere e una qualità diversa di concepire l'esistenza. E allora concludo. Tornando al ruolo dei tre attori principali, la Chiesa, la mafia e lo Stato, e partendo dall'analisi di questo scenario complicato e alle mutate relazioni fra il mondo economico e il mondo politico, vorrei concludere il mio intervento riprendendo una domanda che si faceva Norberto Bobbio alcuni anni fa. Sopravviverà la distinzione tra ciò che è lecito e ciò che non è lecito? Laddove noi assistiamo a una criminalità dei potenti che diventa norma, laddove noi abbiamo il legislatore che cambia la configurazione del falso in bilancio, che un giorno è un reato e un giorno non lo è, laddove siamo a contatto col crimine dei potenti che ha questa capacità di presentare le proprie azioni che producono un grosso danno sociale come delle azioni invece filantropiche, ci possiamo chiedere: sopravviverà questa distinzione fra legalità e illegalità? E allora ecco, io penso che occorre fare un salto in avanti. Dalla sfera della legalità bisogna passare alla sfera dell'equità e della giustizia sociale, che appunto e quindi leggere la dimensione non tanto più il rapporto della lotta alla mafia, non tanto più in termini di legalità, ma in termini anche di modello economico. Non più soltanto un problema legato alla dimensione della lotta alla mafia, ma un problema che è legato alla dimensione dell'equità sociale. Ci sono degli studi criminologici che fanno vedere come la corruzione è correlata alla criminalità organizzata e la diseguaglianza sociale è correlata alla corruzione e dunque anche allo sviluppo della criminalità organizzata. Dunque è dentro questa nuova modalità di intendere anche le relazioni fra le persone che occorre recuperare una nuova linfa per poter combattere la mafia in maniera fattiva. Volevo concludere leggendo un pezzettino dell'apologo di Calvino sulla onestà, l'apologo di Calvino pubblicato nel 1980 sulla Repubblica e che in qualche modo dà anche delle parole di speranza. Scrive Calvino: «C'era un paese che si reggeva sull'illecito, non che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno dicevano di condividere. Ma questo sistema articolato su un gran numero di centri di potere aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati e questi mezzi si potevano avere solo illecitamente. Tutte le forme di illecito si saldavano in un sistema che aveva una sua stabilità e coerenza e nel quale moltissime persone potevano trovare il loro vantaggio pratico senza perdere il vantaggio morale di sentirsi con la coscienza a posto. Sembra dipingere l'Italia di oggi. Avrebbero potuto quindi dirsi unanimemente felici gli abitanti di quel paese, se non fosse stato per una seppur numerosa categoria di cittadini cui non si sapeva quale ruolo attribuire, gli onesti. Erano costoro onesti non per qualche ragione speciale, erano onesti per abitudine mentale, condizionamento caratteriale, tic nervoso, insomma non potevano farci niente se erano così. Se le cose che stavano loro a cuore non erano direttamente valutabili in denaro, il potere non lo trovavano abbastanza interessante per sognarlo per sé. La loro consolazione era pensare che così come in margine a tutte le società durante millenni si era perpetuata una controsocietà di malandrini, di tagliaborse, di ladruncoli e di gabbamondo, così la controsocietà degli onesti forse sarebbe riuscita a persistere ancora per secoli, in margine al costume corrente, senza altra pretesa che di vivere la propria diversità, di sentirsi dissimile da tutto il resto. E a questo modo, magari, avrebbe finito per significare qualche cosa di essenziale per tutti, per essere immagine di qualcosa che le parole non sanno più dire, di qualcosa che non è stato ancora detto e ancora non sappiamo cos'è. Quindi concludo dicendo che riuscire a navigare andando controcorrente e sapendo di essere minoranza e talvolta anche perdenti, sapendo di lottare per qualcosa che ancora non sappiamo che cos'è, credo che sia l'unico modo per tentare di costruire un mondo fondato su valori più equi, che ponga laicamente al centro della sua attenzione quelle stesse periferie esistenziali di cui parla tante volte Papa Francesco.